Il terzo grande autore medievale che prenderemo in considerazione in questa disamina storiografica sulla ricezione dell'argomento ontologico è Giovanni Duunscoto. È un autore estremamente interessante perché è stato il primo che ha voluto diciamo, fare un tentativo esplicito di formulare una vera e propria rivisitazione dell'argomento anselmiano per appunto correggere quello che dal suo punto di vista erano delle imprecisioni o delle premesse non totalmente esplicitate all'interno appunto dell'argomentazione, del tipo di struttura dimostrativa proposta da Anselmo. Giovanni Duunscoto, beato illustre teologo e filosofo scozzese appartenente all'ordine dei francescani. La sua posizione appunto si distingue rispetto a quella tomistica, a quella bonaventuriana appena viste, per il fatto appunto che egli dichiarò espressamente di voler modificare la prova, al fine di migliorarla. Quindi ha preso atto del fatto che non soltanto voleva leggere la prova, riproporre la prova, utilizzarla strumentalmente per altre appunto in altri contesti o per altri scopi. Ha proprio voluto fare un'analisi della prova in sé, una rielaborazione personale della prova e appunto applicando, apportando un suo contributo specifico, quelle che vengono chiamate le coloriture scotiane alla prova ontologica. Quindi, ha ritenuto dal suo punto di vista che nella prova ci fossero in qualche modo delle vulnerabilità o comunque degli aspetti poco chiari che necessitassero appunto di una maggiore esplicitazione, di una maggior chiarezza, chiarificazione concettuale e quindi l'interesse che lui ha posto nella prova è certamente un interesse positivo, favorevole, l'ha in un certo senso difesa, la difesa però ravvisando in essa alcune pecche. La sua trattazione, come anche con appunto precedentemente abbiamo visto Tommaso e Bonaventura, si inserisce all'interno della grande questione riguardante la domanda, la questio, se l'esistenza di Dio sia autoevidente oppure no. Quindi, a quanto pare è sempre in quest'ottica che l'argomentum anselmiano è stato recepito, quindi l'autoevidenza o meno del divino. Questa è il grande, come dire, quesito entro la quale l'opera è stata classificata. Abbiamo visto che autori diversi l'hanno poi etichettata e categorizzata in modalità diverse. E in che modo appunto è stata considerata in quest'ottica da Giovanni Duunscoto? Iniziamo con leggere un brano dell'Ordinatio, dove appunto Duunscoto menziona espressamente il proslogio di Anselmo. Nella questione 2, lui appunto, come accennavo prima, si domanda se noi conosciamo in maniera autoevidente qualcosa di infinito. Ci si domanda se si conosce in modo autoevidente qualcosa di infinito, come appunto che Dio esista. E sembra che sia così. E adduce appunto una serie di pareri, come sempre fanno nelle quaestio, pareri favorevoli, pareri contrari. Sembra che sia così, infatti. È conosciuto in modo autoevidente ciò di cui non si può pensare il maggiore esista. Infatti Dio è così, in accordo con Anselmo al capitolo 2 del proslogio, e dunque eccetera eccetera. Quindi, e dunque riprende l'argomentazione. Questa cosa non è finita, dunque è infinita. La prova della maggiore è che l'opposto del predicato ripugna al soggetto. Infatti, se il soggetto non esistesse, non sarebbe ciò di cui non si può pensare il maggiore, perché se esistesse nella realtà, sarebbe più grande che se non esistesse nella realtà, ma nel solo intelletto. Allora, qui vabbè, apro e chiudo parentesi perché a me preme sempre questo aspetto. Anselmo anche in questo caso viene in un certo senso frainteso anche da Duns Scoto, come da tutti gli altri autori, perché anche Duns Scoto inserisce all'interno dell'argomentazione anselmiana il principio di superiorità dell'esistenza e lo interpreta in quest'ottica. Però va bene, questo è giusto per mettere i puntini sulle i, per appuntare questo fatto. Proseguendo, diciamo, tornando invece al contesto nel quale il dottor Sottile presenta tale prova, cioè l'autoevidenza o meno dell'esistenza di Dio, vediamo propriamente cosa suggerisce Duns Scoto in merito. Cioè, dopo che ha presentato la prova, cosa ne pensa lui nello specifico? Qual è la sua posizione di pensiero in tal proposito? Continua dicendo, a questa seconda, a questa argomentazione, io affermo che Anselmo non dice che quella proposizione è conosciuta in maniera autoevidente. Quindi qui, almeno Duns Scoto, non fraintende la prova come l'aveva fraintesa invece Tommaso. Tommaso, ricordiamo, l'ha catalogata tra le prove, neanche le prove, tra le affermazioni di autoevidenza di Dio, della sua esistenza, per intuizione immediata e identica alla mente. Qui invece, correttamente, con un'interpretazione adeguata, Duns Scoto ritiene che Anselmo non abbia voluto produrre l'unum argumentum come semplice annuncio, affermazione, dichiarazione dell'autoevidenza dell'esistenza di Dio. Rileggo dall'inizio. Alla seconda io affermo che Anselmo non dice che quella proposizione Dio esiste è conosciuta in maniera autoevidente, come è chiaro, perché dalla sua deduzione non si può inferire che la proposizione è vera se non attraverso almeno due sillogismi, uno dei quali è questo: un ente è maggiore rispetto a qualunque non ente, e l'altro sillogismo è questo: ciò che non è un non ente è un ente. Poi li spiego. La cosa suprema non è un non ente, dunque, eccetera, eccetera, il resto dell'argomentazione. Ma come il suo ragionamento sia valido, sarà spiegato nella questione seguente, al sesto argomento, circa la prova dell'infinito. Allora, qui Duns Scoto ritiene che Anselmo abbia prodotto una vera e propria argomentazione, un argumentum, per dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio, e ritiene che questa argomentazione si svolga attraverso quello che lui chiama due sillogismi, che si basano, diciamo, su due principi. Il primo principio è: un ente è maggiore rispetto a qualunque non ente, quindi l'esistenza reale ha peso, ha più peso rispetto alla non esistenza. Questo, diciamo, che è un altro modo per formulare il principio di superiorità dell'esistenza. Ciò che esiste nella realtà è maggiore rispetto a ciò che esiste nel solo intelletto, cioè, qui dice Duns Scoto, è maggiore rispetto a ciò che non esiste. Se qualcosa esiste, è più grande rispetto a qualcosa che non esiste. Qualcosa che è dotato di esistenza reale è maggiore di qualcosa che non ha esistenza reale. E il secondo sillogismo, secondo il quale appunto sul quale, secondo Duns Scoto, sarebbe basato l'argomento anselmiano, è questo: ciò che non è un non ente è un ente, e questo banalmente è un'applicazione del tertium non datur, cioè del principio del terzo escluso. Nel momento in cui si dice che c'è un non ente, allora si sta affermando un ente. La doppia negazione dell'ente implica l'affermazione dell'ente. Ok? Quindi non ente uguale ente. E secondo Duns Scoto, su questi due principi, il principio di superiorità dell'esistenza e il principio del terzo escluso, si fonderebbe l'argomento anselmiano. Come questo ragionamento sia valido, lo spiegherà, come dice lui stesso, poco più avanti. Quindi già vediamo che Duns Scoto, proprio a livello di intenti, di intenzione, ha rielaborato, ha sminuzzato, analizzato ha interpretato in maniera personalissima l'argomento anselmiano e lo sta in qualche modo modificando, gli sta introducendo delle premesse. Vabbè, il principio di superiorità dell'esistenza è quel tipo di premessa che praticamente tutti gli autori nella storia del pensiero filosofico hanno attribuito erroneamente ad Anselmo, ma va bene. E poi qui si basa anche sul principio di terzo escluso. Qual è poi il modo con cui appunto Dun Scoto ripropone l'argomento anselmiano colorito del suo personale tocco, del suo contributo appunto specifico, in modo da, proprio a livello di intenzione, rendere la prova più pregnante, più valida, più sicura, più certa, più intelligibile, più persuasiva. La rende più salda rielaborandola in questo modo. E qui cito sempre dalla sua opera, dall'Ordinatio, ma si può trovare un'argomentazione simile anche nel De Primo Principio. L'argomentazione del proslogion di Anselmo intorno al sommo bene pensabile si può colorare in questo modo, intendendo così la sua descrizione. Dio è ciò che, quando pensato senza contraddizione, lo si può pensare maggiore senza contraddizione. È chiaro che si debba aggiungere senza contraddizione, poiché la conoscenza di qualcosa o il semplice pensare qualcosa che implichi contraddizione non è pensabile, altrimenti si darebbero due pensabili opposti che in nessun modo produrrebbero un solo pensabile. Ok, quindi in questo caso Dun Scoto sta mettendo come precisazione, come premessa, come appunto coloritura, come sua personale appunto contributo all'esplicitazione della prova ontologica, il fatto che il concetto di Dio debba necessariamente essere coerente, non contraddittorio, non deve contenere contraddizione. La sua descrizione, la descrizione di Dio, è pensato senza contraddizione, si può pensare senza contraddizione. Se infatti Dio fosse un ente contraddittorio, come il cerchio quadrato ad esempio, allora non sarebbe affatto un ente, sarebbe impossibile e quindi non sarebbe nemmeno pensabile. Perciò bisogna presupporre che Dio sia innanzitutto possibile, quindi pensato senza contraddizione, e poi allora definirlo come ciò di cui non si può pensare il maggiore. E a suo avviso però questa precisazione, cioè il concetto di Dio come coerente, come non contraddittorio, è indispensabile, perché altrimenti l'idea di Dio non potrebbe esistere nemmeno nel pensiero. Infatti nella metafisica classica tutto ciò che è contraddittorio è in se stesso impossibile e inconcepibile, e quindi non si riferisce a nulla di reale. Secondo Scoto, appunto, Anselmo non si sarebbe reso conto dell'importanza di premettere questa precisazione metodologica per il semplice motivo, insomma, questa inavvertenza, questa dimenticanza, avvenuta per il semplice motivo che considerava ovvia e sottintesa la possibilità razionale di Dio. Il dottor Sottile invece ha ritenuto opportuno specificarla esplicitamente. Cioè, in questo caso, questa prima coloritura di Dun Scoto non sarebbe altro che una esplicitazione di una premessa che Anselmo avrebbe sottaciuto, una premessa che già Anselmo doveva avere, ma che non si era accorto di precisare in maniera esplicita. Quindi il merito che Dun Scoto si attribuisce è quello di aver portato a galla, di aver fatto emergere questa premessa che era già presente implicitamente nell'argomento ontologico anselmiano, ma che Anselmo stesso non si era premurato di appunto esplicitare. Qui ci sarebbe una serie di considerazioni da svolgere sul fatto che in realtà, per come è veramente strutturato l'unum argumentum, non c'è necessità davvero non c'è necessità di operare questa esplicitazione perché, come già ho detto in altre sedi, è l'ateo stesso a dover, quando nega l'esistenza di Dio, a dover presupporre che sta negando un concetto sensato, perché se no non ne potrebbe neanche parlare. Però apriamo e chiudiamo parentesi, perché qui voglio focalizzarmi invece sulla analisi che Tunscoto fa del pensiero, della prova anselmiana. Continuiamo quindi nella lettura di Scoto, che dopo aver stabilito questa premessa, cioè che non si può pensare alla non esistenza di Dio senza incappare contraddizione, perché Dio è possibile, il concetto di Dio è coerente, non contraddittorio, allora così procede, così continua con la sua argomentazione. Il suddetto sommo pensabile senza contraddizione può esistere nella realtà. Ciò è dimostrato in primo luogo a proposito dell'essere equiditativo, perché in tale pensabile sta l'intelletto supremo. E dunque, in quel pensabile vi è l'idea del primo oggetto dell'intelletto, ovvero l'idea dell'essere reale, e questo nel suo più alto grado. E poi, l'argomento ulteriore è che esso esiste, parlando dell'essere dell'esistenza. Cioè, il sommo pensabile non è certo nel solo intelletto, perché allora potrebbe esistere in quanto è pensabile, possibile, ma potrebbe anche non esistere, perché esisterebbe a causa di altro, il che ripugna però alla sua idea, come è già stato chiarito in precedenza nella seconda conclusione. Cioè il fatto che l'essere sommo non può essere portato all'esistenza da altro, perché altrimenti non sarebbe l'essere sommo. Dunque, ciò che esiste in realtà è pensabile più grande rispetto a ciò che esiste nel solo intelletto. Questo è proprio il principio di superiorità dell'esistenza. Dunque, è pensabile maggiore ciò che esiste nella realtà piuttosto che ciò che esiste soltanto nell'intelletto. Tuttavia, non si deve ritenere che la cosa stessa, quando viene pensata, è con ciò pensabile maggiore se esiste, bensì piuttosto che qualcosa che esiste è maggiore di qualcosa che è soltanto nell'intelletto. Quindi, Tunscoto conclude dicendo che a Dio spetta anche l'esistenza reale, e ciò per due motivi. In primo luogo, perché il concetto di Dio è semplice e unitario, che è coerente, non contraddittorio, quindi non ammette in sé la possibilità di contraddizione. Dunque questo, chiamiamolo sommo cogitabile, questo sommo pensabile, nel suo essere obiettivo quiditativo, esiste realmente in quanto l'intelletto, nella sua conoscenza astrattiva, riposa e termina all'ente nel suo essere, appunto nel suo essere obiettivo. E in secondo luogo, esso è realmente esistente in quanto è maggiore esistere nella realtà piuttosto che esistere nel solo pensiero. E questo, appunto, ribadisco, il principio di superiorità dell'esistenza viene giustificato affermando che l'esistenza mentale dipende dall'intelletto che pensa. E di conseguenza, se Dio esistesse solo nella mente, allora sarebbe causato dalla mente, sarebbe causato da essa, e ne dipenderebbe. Dio dipenderebbe dalla mente umana, il che però appunto contraddice la definizione di Dio come essere sommo, come essere assoluto e indipendente. Dunque la prova si presenta, per come appunto l'ha ricostruita, per come l'ha interpretata, ma anche rielaborata Tunscoto, si presenta complessivamente come molto diversificata rispetto all'originaria prova anselmiana. Diciamo che non si tratta semplicemente di una coloritura, ma anche di un mutamento della sua struttura, che nell'originale anselmiana abbiamo detto è una reductio ad absurdum. E qui invece diventa un vero e proprio sillogismo ipotetico nella forma del modus ponens, cioè, prima affermazione, se Dio è possibile, cioè coerente, il concetto di Dio coerente, non contraddittorio, allora Dio esiste. ma appunto Dio è possibile, non è contraddittorio, dunque, conclusione, Dio esiste. Questa, tra l'altro, come vediamo, è in un certo senso anche l'impostazione che verrà ripresa per certi aspetti anche da Leibniz, lo vedremo in seguito. Quindi, in questo passaggio appena citato, noi effettivamente vediamo come Duns Scotus stesso sta ricostruendo l'argomentazione anselmiana, ponendola in termini di possibilità e di necessità. Possibilità intesa come appunto non contraddittorietà, come coerenza nel pensiero, e di necessità a livello di vincolo sia logico e poi anche di esistenza reale. Quindi si noti proprio come la terminologia utilizzata qui da Scotus, che è incentrata su quelle nozioni di possibilità e di necessità, che si trovano per l'appunto anche in logica modale, quindi la coloritura, la rielaborazione scotiana è molto agilmente esplicitabile in passaggi logici nella logica modale. E ripeto, quindi la sua argomentazione si avvicina molto alla formula platonizzante di Leibniz, quella successiva che è appunto ontologica e ultrarealista, allontanandosi però da quella che era la prova gnoseologica e di reductio ad absurdum, che era appunto la versione dell'unum argumentum anselmiano. Il dottor Sottile poi propone anche una seconda possibile coloritura della prova anselmiana, enunciandola in questi termini. La prova può essere colorata così anche in un altro modo. Ciò che esiste è un pensabile maggiore, ossia è pensabile in maniera più perfetta perché è visibile o intelligibile per intellezione intuitiva. Se invece non esiste, né in se stesso né in qualcosa di più nobile al quale non aggiunge nulla, allora non è visibile. Ma ciò che è visibile è più perfettamente pensabile di ciò che non è visibile, bensì solo pensabile in astratto. Dunque, il più perfetto pensabile esiste. A proposito della differenza tra intellezione intuitiva ed astratta e di come quella intuitiva sia più perfetta, la si tratterà più avanti in contesti appositi. Questo sempre nell'ordinazio. Qui Scotus sembra voler sancire la superiorità dell'esistenza reale collegandola direttamente a una maggiore intelligibilità. Quindi, un oggetto realmente esistente è maggiore di un oggetto solo idealmente esistente perché l'esistenza reale è coglibile attraverso la percezione sensibile o comunque attraverso un atto di intuizione intellettiva, ma comunque reale, e quindi un oggetto realmente esistente viene colto e compreso con maggior chiarezza e perspicuità nel proprio intelletto, e quindi è pensato in maniera più perfetta. Viceversa, se un oggetto non esiste, può essere soltanto congetturato in astratto, in via del tutto ipotetica, e quindi se ne possiede una conoscenza per certi aspetti più imprecisa, imperfetta, opaca. Di conseguenza, definendo Dio come ciò di cui non si può pensare il maggiore, inteso qui come un essere intellettivamente pensato e compreso nella maniera più perfetta, allora Scotus conclude che esso deve esistere realmente. Quindi, in altre parole, siccome si ha di Dio una chiara perspicuità intuitiva, tale chiarezza deve essere dunque indicativa di una sua esistenza reale. Altrimenti se ne avrebbe, appunto, non se ne avrebbe una conoscenza così, così chiara. Possiamo constatare come se la prima coloritura scotiana costituisce una sorta di prodromo, di premessa della prova modale leibniziana, si può forse notare invece in questa seconda coloritura una somiglianza con l'approccio cartesiano, secondo cui la percezione chiara e distinta della coincidenza in Dio di essenza e di esistenza sarebbe appunto la prova sillogistica della sua effettiva esistenza. Quindi è interessante vedere come per certi aspetti Scoto è un po' l'antecedente, insomma in qualche modo già ispira quello che sarà tanto l'argomento ontologico di Leibniz quanto l'argomento ontologico di Cartesio, comunque gli argomenti ontologici che questi due importanti autori moderni in seguito formuleranno, forse proprio appunto in qualche modo ispirandosi o leggendo il testo appunto di Scoto. Quindi questa seconda coloritura, con questa seconda coloritura, Scoto sembra avvicinarsi parzialmente a quella posizione che considera l'esistenza di Dio come effettivamente autoevidente o comunque potenzialmente coglibile con un atto diretto di intuizione intellettiva. Quindi in qualche modo si avvicina all'idea che attraverso un atto di intuizione con appunto l'intelletto si possa già in qualche modo cogliere l'idea di Dio. Quindi, ribadisco, questa posizione scotiana sembrerebbe volersi porre, per così dire, in una sorta di via di mezzo, quasi in un ruolo di mediazione, tra una posizione di matrice più aristotelica, per la quale la conoscenza è esperienziale, e una posizione di carattere più platonico, per la quale invece si accettano modelli ideali direttamente intuiti, il mondo delle idee in un certo senso. E la prova ontologica sarebbe da un lato un'argomentazione dalla forma sillogistica e modale, in base alla prima coloritura in un certo senso, mentre dall'altro lato avrebbe tuttavia anche qualche attinenza proprio con una capacità precipua dell'intelletto umano di cogliere intuitivamente il divino. Senza considerare tra l'altro che in altre parti del testo, che adesso qui non prenderemo in esame, Scoto svolge delle considerazioni secondo le quali l'argomento ontologico andrebbe collocato nel contesto delle semplici persuasioni probabili, quindi più un modo per convincere in maniera appunto persuasiva ma non veramente pregnante il lettore. Quindi quello che ci appare insomma da questa analisi pur parziale, pur ovviamente non completa del pensiero di Scoto in merito all'argomento ontologico, è che la sua posizione è estremamente variegata, probabilmente una delle più variegate nel contesto medievale, che in qualche modo ricomprende varie formulazioni, varie coloriture dell'originario argomento di Anselmo, quindi vari argomenti ontologici, varie accezioni dell'argomento ontologico, che appunto sono estremamente interessanti perché potrebbero aver costituito lo spunto di riflessione, lo spunto di ispirazione per poi le successive appunto elaborazioni compiute da autori dell'epoca moderna.